Il professor Francesco Viola è ordinario di filosofia del diritto nella facoltà di giurisprudenza dell'Università di Palermo. È autore di monografie e saggi riguardanti il pensiero politico di Hobbes, il concetto giuridico di autorità, i diritti umani, il multiculturalismo, il rapporto tra diritto e morale, l'ermeneutica giuridica. Ecco, e la sapiente esperienza, diciamo, del professor Viola è stato uno dei contributi più fondamentali, più importanti, diciamo, di questo convegno, dal titolo appunto La misericordia tra giustizia e speranza. E in questo suo intervento lo esplicita attraverso delle domande: è possibile istituzionare il perdono? E poi declinandolo anche in domande molto più precise: possono i popoli perdonare? Quali sono i rapporti tra la memoria individuale e la memoria collettiva? Quali sono i caratteri propri del perdono? In che senso il perdono politico e giuridico possono considerarsi come tappe del cammino verso il senso autentico del perdono? Ecco, professor Viola, se può esplicitare in una sintesi, diciamo, la sua importante e significativa relazione di questa mattina.
Io mi sono occupato del perdono da un punto di vista giuridico e politico e non da un punto di vista religioso o anche, diciamo, più generalmente etico. E il problema è fino a che punto il perdono giuridico e politico entri a far parte del cammino generale verso il perdono dell'uomo nei confronti dell'uomo e verso una riconciliazione generale e una pace sociale. E per questo io mi sono soffermato su dei casi concreti che oggi vengono considerati di giustizia di transizione, cioè di come attuare la giustizia in quei regimi che passano da una situazione totalitaria o dittatoriale ad una situazione di democratica. Allora, in questo caso ci sono state dei crimini, ci sono stati delle guerre fratricide in cui non solo devono essere ricercati i colpevoli e che devono essere puniti, ma anche c'è l'obiettivo di una pacificazione sociale, proprio perché ciò implica il passaggio effettivo verso un regime democratico. E in particolare mi sono, diciamo, soffermato in maniera emblematica nell'esperienza del Sudafrica, della Commissione Verità e Riconciliazione, che aveva proprio questo obiettivo. E l'esame di questa, di altri esempi, come anche quelli venuti in Argentina o in altri popoli del Sud America, mettono in luce come l'obiettivo non sia tanto quello di far valere una punizione legittima, ma piuttosto quello di comprendere senza vendicarsi, ecco, la comprensione senza vendetta. Questo è l'obiettivo. E quindi questo un aspetto fondamentale viene dato alla ricerca della verità storica. È attraverso questa ricerca della verità storica che si può ricostruire la memoria, una memoria che non è soltanto individuale, ma è una memoria collettiva, una memoria che quindi è importante per la vita della comunità politica nel suo insieme. Queste commissioni di ricerca della verità storica hanno anche l'obiettivo di sollecitare ai colpevoli un pentimento, anche magari allettandoli con promesse di un'attenuazione della pena. Ma soprattutto l'obiettivo è quello di evitare che la vendetta venga passata da una generazione all'altra e che le generazioni successive si sentano in dovere di vendicare ciò che le generazioni del passato hanno sofferto. E Un altro aspetto sempre di questa mia relazione è stata quella di mettere in luce come questo perdono politico, giuridico e politico non è la pienezza del perdono vera e propria, è più che altro una tappa di un cammino molto più complesso, perché il perdono implica una relazionalità umana. È impossibile in una società individualistica perdonare, ma mentre il perdono implica l'esistenza di una certa solidarietà tra gli uomini, solidarietà nella colpa in un certo senso. Per questo nel ricostruire la memoria bisogna anche, diciamo, prestare ascolto a quelle che sono i racconti degli altri, dal punto di vista degli altri, al fine di arrivare ad una memoria comune. E poi il cammino che il perdono giuridico e politico rappresentano è un cammino che è segnato, sì, come traguardo definitivo nella pienezza del perdono. Cioè, che significa questo? Significa che c'è un problema da parte delle vittime, cioè le vittime devono essere disposte a perdonare, non solo gli offensori devono chiedere perdono, ma le vittime devono essere disposte a perdonare, perché il perdono non appartiene alla logica della simmetria, del do ut des. Non è che chi chiede perdono lo debba necessariamente ricevere. L'atto del perdono appartiene al dono, il perdono appartiene alla logica del dono. E questa logica del dono vuol dire che il perdono non è necessariamente richiesto, cioè non è necessariamente dato, e in questo senso mantiene una gratuità, una gratuità però condizionata a che sia effettivamente richiesto. E quindi da parte delle vittime c'è quest'atto gratuito, che è un atto alla fin dei conti misterioso e soprannaturale, e da parte degli offensori però c'è almeno una dimensione di accettazione del dono, del perdono, e questo, anche questo, non è una cosa scontata. E infine ho cercato di mettere in luce come l'anima più profonda del perdono, la sua, se così possiamo esprimerci, essenza fondamentale, consiste nel fatto che il perdono slega, diciamo, il soggetto, l'agente, il soggetto dell'azione da perdonare, lo slega dall'azione stessa, cioè separa il soggetto dall'azione che pure ha compiuto. Questo è un atto assolutamente misterioso, perché agisce nel passato, quando già è avvenuto l'atto. Ma in sostanza il perdono dice che il soggetto colpevole non si riduce alla sua colpa, ma che ha risorse di bene ancora intangibili e non esaurite, che per cui egli è valevole come essere umano. Il perdono è un riscatto proprio dalla colpa, e in questo senso si parla di, almeno ne parla Ricoeur, di slegamento dalla sua azione. Ma questo è possibile soltanto se viene da parte degli altri, e per questo è necessario che noi ci apriamo alla possibilità di essere visti dagli altri, di essere giudicati dagli altri.
L'hai preso come motivo conduttore un passo del salmista: la verità e la giustizia germoglieranno dalla terra. Ecco, quindi una fiducia piena all'agire degli uomini.
Sì, il salmo a cui lei ha fatto riferimento, per la verità, dice alla fine che la verità germoglierà dalla terra e la giustizia si affaccerà dal cielo. Per cui c'è senz'altro un atto di fiducia nella dimensione terrena, cioè che non è possibile nessuna giustizia che viene dall'alto. Qua ovviamente si intende con il termine giustizia in tutta la sua pienezza, in tutta riassuntiva di tutte le sue forme, e non è possibile una giustizia se noi non siamo disposti a cercare la verità nella storia, cioè anche la verità storica. E in questo senso la verità emerge dalla terra, cioè viene fuori dalla terra, no? Perché da parte nostra la cosa importante è diciamo mettere in luce la verità, non coprirla, non nasconderla, come appunto avviene in questi regimi dittatoriali e totalitari, in cui diciamo le vittime scompaiono, le verità storiche vengono deformate oppure occultate completamente. Ecco, invece, ecco, l'amore per la verità, il mettere fuori la verità storica in tutta anche la sua crudezza, se necessario, è un presupposto perché poi ci sia un clima di perdono e di riconciliazione.
Nel dibattito c'è stata una provocazione nella quale lei ha saputo rispondere in modo molto intelligente. Ci sono delle azioni che una volta compiute sono, per così dire, imperdonabili. Cosa c'è di imperdonabile?
Certo, se guardiamo la rivelazione cristiana sembra che qualche cosa di imperdonabile ci sia. Effettivamente i peccati contro lo spirito, non so, e sembra che qualche cosa, ma io sono convinto che in realtà non c'è niente che non sia perdonabile, non c'è niente che non sia perdonabile, perché però il fatto di dire che ci sono delle cose imperdonabili, secondo me, ha il significato proprio di dire che il perdono non è mai dovuto. Cioè non c'è mai qualche cosa che sia veramente dovuta come perdono, ecco. E quindi in un certo senso sempre il perdono arriva su ciò che è imperdonabile, no? Su ciò che non può essere perdonato, secondo poi anche delle logiche umane, ma che viene appunto perdonato per questo dono misterioso che è contenuto nell'atto di perdono.